La nostra pagina sportiva del lunedì, oggi divisa a metà tra il calcio, 35esima giornata di Serie A, e diamo il buongiorno a Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
Buongiorno a lei, mi permette di precisare, non più direttore, dopo quasi 9 anni complessivi, ma editorialista di Tutto Sport.
Molto bene.
In questione al bravissimo collega Guido Vasquago.
Quindi ha un avvenire ancora lunghissimo e soprattutto continueremo a leggerla e invitarla, che è una cosa che insomma ci sta molto a cuore. E poi i motori, quelli della MotoGP, con il nostro Max Biaggi. Buongiorno Max, bentornato anche a te.
Ciao, buongiorno a voi, ciao a tutti.
Eccoci, allora Iacobelli, cominciamo da Milan-Fiorentina. Ieri finisce 1-0 appunto per il Milan, una partita sofferta, risolta da Leao. Si avvicina ancora di più lo scudetto?
Certamente sì, e poi c'è questa regola implacabile del Milan, ovvero riuscire a segnare un gol nell'ultimo quarto d'ora delle partite. È il 17esimo centro che la squadra di Pioli realizza quando si entra negli ultimi 15 minuti dell'incontro. E questo testimonia l'ottima condizione atletica e psicologica della capolista, più che mai padrona del suo destino a 270 minuti da un possibile scudetto, che sarebbe un'impresa straordinaria.
Direttore, come dicevamo, oggi è il 2 maggio, quindi i quotidiani non ci sono in edicola, però ci sono le versioni online anche del quotidiano di cui lei è editorialista. Ufficiale, apre così: Juve è sicuro, Allegri qualificato per la Champions. Partita quella col Venezia abbastanza sofferta, però insomma chiude questa corsa al quarto posto e soprattutto arriva in Champions la Juve.
In virtù del pareggio della Roma ieri sera con il Bologna, è aritmetica la qualificazione alla Champions League sia della Juventus sia dello stesso Napoli. Rimangono le riserve e le perplessità sulla qualità del gioco bianconero, perché anche ieri, dopo la fiammata iniziale di 20 minuti e grazie alla doppietta di Bonucci, che non poteva festeggiare nel modo migliore il suo 35esimo compleanno, la squadra di Allegri ha frenato vistosamente contro una formazione di Venezia che purtroppo per i lagunari ha incassato non una sconfitta consecutiva, ma si è battuta con grande orgoglio e con grande dignità. Sarà necessario un intervento di qualità sul mercato a centrocampo in vista della prossima stagione e della Champions League.
Allora andiamo un attimo a parlare anche di motori. Ieri si correva in Spagna per quanto riguarda la MotoGP. Bagnaia ha vinto davanti a Quartararo. Ritroviamo Max Biaggi per commentare insomma la gara di ieri. Che cosa hai visto, Max, a te?
È stato praticamente dalle prove sin dal sabato un dominio assoluto quella di Bagnaia, che ha fatto anche una pole position stratosferica, più di mezzo secondo al secondo. È un'enormità in questi distacchi in MotoGP, quando alla fine in un secondo in qualifica ci stanno quasi 9 piloti. Ha vinto una gara, non dico in solitaria, ma quasi. Solo Quartararo ha cercato di impensierirlo con la sua Yamaha. E poi terza, una battaglia bellissima che è stata proprio il clou della gara, con Quartararo, Marquez e Miller. Marquez ha cercato di stringere i denti, perché sappiamo che non è ancora per 100% con la sua spalla, ma ha dovuto cedere il passo a una Aprilia strepitosa che ha fatto il suo secondo podio consecutivo con Espargaró, e io sono particolarmente contento.
Com'è andato il tuo Max Racing Team?
Ragazzi, Sasaki è il portacolore del nostro team, è il capitano, diciamo. È stato penalizzato, come sapete, partiva addirittura ultimo sullo schieramento, ha fatto una rimonta pazzesca finendo sesto a meno di un secondo dal primo. Dunque, per il risultato sono molto molto contento, spero un po' più di fortuna e per vederlo partire almeno nelle prime file.
Torniamo da Xavier Iacobelli, direttore di editorialista di Tutto Sport.
Ormai ci metterebbe un po'.
Dobbiamo abituarci, perché appunto, come diceva, lo è stato per quasi 10 anni. Un ricordo un po' di Mino Raiola, no? Ci sono stati in queste ore tanti saluti commossi, ovviamente tanti dei giocatori che lui ha seguito, ma certamente ha segnato il mondo del calcio italiano e non solo.
Ma certamente sì. Io ho avuto l'opportunità di conoscerlo e peraltro all'epoca lavoravo per il Corriere dello Sport Stadio. In occasione del lancio del nuovo formato del quotidiano sportivo ebbi l'opportunità di raccogliere una lunga intervista, racconto, confessione, 6 ore trascorse sul terrazzo della sua casa di Monte Carlo, in cui Mino mi raccontò la sua vita, dai suoi inizi, dal fatto che adolescente emigrò con la famiglia ad Amsterdam, dai primi contatti con i giocatori dell'Ajax, molti dei quali divenne suo procuratore. È stato un personaggio che ha segnato la storia del calciomercato, aveva un pregio assoluto, diceva sempre ciò che pensava. Evidentemente poteva risultare antipatico o simpatico a seconda delle circostanze degli interlocutori, ma un fatto è certo, lo testimoniano i commenti, i post, i messaggi che molti fra i suoi assistiti, quei grandi campioni che lui ha assistito e che continueranno ad essere assistiti dalla sua scuderia, perché c'è un fattore importante che deve essere evidenziato in questi anni. L'avvocata brasiliana che lo ha seguito passo dopo passo ha raccolto la sua eredità in diverse sedi contrattuali e continuerà a farlo. Ma se io penso a Pogba, se penso a Ibrahimovic, se penso a Haaland, se penso a De Ligt, abbiamo la prova provata della grandezza di questo straordinario self-made man. È una storia americana che piacerebbe molto a Clint Eastwood, perché dalla cassa di quella pizzeria aperta ad Harlem nel quartiere di Amsterdam, sino a diventare il re del calcio mercato, protagonista delle più grandi operazioni di questi anni, e soprattutto un uomo di una grandissima umanità, di un grande spessore, e un uomo che ha lavorato per tutta la vita tenendo sempre come bussola della sua rotta l'interesse dei suoi assistiti e della sua famiglia. Lui diceva sempre, e mi disse in quella circostanza, lo ripete spesso: non mi interessa ciò che la gente pensa di me, mi interessa ciò che pensano di me la mia famiglia, i miei giocatori, dai quali ho imparato molto, sia dei più famosi sia dei meno famosi.
Che bel ricordo, veramente. Iacobelli ha lasciato, insomma, un segno importante. È bello anche un confronto su questo. Max Biaggi, torno da te. Nei motori esistono delle personalità di questo tipo? Ci sono, non ci sono, magari sono più nell'ombra, non emergono così tanto? Raccontaci.
Il managing dei piloti nel motomondiale è un po' diverso, soprattutto quando ci sono le case motociclistiche coinvolte. Però io ho conosciuto Mino e a Monte Carlo, ovviamente io abito lì da più di 30 anni, e mi ricordo l'anno scorso mi disse voleva venire a vedere una gara, lui con il figlio o con il nipote, non ricordo. Però lo vedevo spesso per colazione, aveva sempre una battuta pronta, era molto simpatico.
Questo è il ricordo di Max Biaggi di Mino Raiola. Noi ringraziamo ovviamente Xavier Iacobelli di Tutto Sport, grazie per essere stato con noi anche oggi, a presto e buon lavoro.
È stato un piacere, grazie a voi, buona giornata.
E ovviamente il nostro inviato speciale Max Biaggi, a presto, buon lavoro anche a te.
Ciao, a prestissimo, ciao.
Ciao, grazie Max. E
ma chi
adesso
è tornato?
Poi di lunedì strano, buongiorno Don Antonio.
Don?
Adesso fa finta.
Parli con me. Parli
certo, con chi?
Certo che parliamo con te.
Ci hai dato buca quelle 3-4 volte.
La frase è impegnativa stamattina.
Fa finta di niente.
Sì. Chi l'ha detto che la pace è pacifica?
Aia! Chi l'ha detto che la pace è pacifica?
Non è sempre così, ha ragione il Don. Grazie Don Antonio.
Non abbandonarci, non staccare
domani,
il telefono.
Ti aspettiamo domani.
Scusate l'assurdità. Ciao.
L'assurdità.
Sono parole forti da parte di Don Mazzi. Chi ha detto che la pace è pacifica? Parliamone.
Torniamo adesso ad approfondire gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. È con noi in diretta Orietta Moscatelli, firma di Limes, che da sempre si occupa di Russia e di Europa dell'Est. Buongiorno Orietta, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, lo leggevamo anche questa mattina in rassegna stampa, si fa riferimento alla Svezia e alla Finlandia e alla voglia di entrare nella NATO. Ecco, una prospettiva possibile, soprattutto quali potrebbero essere le conseguenze, per esempio, di un'adesione alla NATO da parte di questi due stati?
È una prospettiva possibile nel senso che questi due paesi hanno, diciamo, non solo facoltà e diritto di entrare, ma probabilmente sono anche incoraggiati in questo momento da parte della NATO e degli Stati Uniti. Certamente pone in prospettiva un ulteriore aumento, insomma, del livello della tensione con la Russia, che ha già detto noi reagiremo. Questo non vuol dire che si mettono a sparare anche sul Golfo di Finlandia, però la Finlandia in particolare è un paese storicamente neutrale proprio perché vicino della casa della Russia, cioè il Golfo di Finlandia è letteralmente diviso, cioè da una parte c'è la residenza imperiale storica degli zar di Russia, nonché la città natale Leningrado e poi San Pietroburgo di Putin, dall'altra c'è la Finlandia. Quindi chiaramente è una questione che complica. Guarda anche, adesso non stiamo a lanciare ulteriori ampi e complicati scenari, però guarda anche a un futuro in cui quell'area sarà parte di una contesa per la zona artica, quindi più a nord piuttosto che sud verso il Mar Nero, l'Ucraina. Però le cose si complicano.
Ecco, Moscatelli, commentiamo anche le parole di ieri del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in diretta sulle reti Mediaset. Ha parlato direttamente dell'Italia, ha detto: voi siete in prima fila contro Mosca, alludendo ovviamente alle sanzioni. Ha detto: siamo rimasti anche sorpresi. Ma come sorpresi? Cioè, che alternativa avremmo? Che gioco è quello del ministro degli esteri quando dice questo?
Il gioco del ministro degli esteri e quindi della Russia è quello, diciamo, tradizionale, e in questo momento ancora più insistente, è quello di dividere dove si può il campo europeo e anche i campi interni ai singoli paesi europei. Quando lui dice, quando Lavrov dice siamo rimasti sorpresi, è perché l'Italia effettivamente è un tradizionale, diciamo, interlocutore, è stato un tradizionale interlocutore della Russia, chiaramente in altre condizioni, anche qualcosina in più. Cioè l'Italia è sempre stata considerata dalla Russia, per le politiche diplomatiche che ha perseguito nel dopoguerra, pur essendo in campo occidentale, in campo NATO, paese che riusciva a farsi in qualche modo l'attore, portatore delle istanze, nonché delle preoccupazioni della Russia, eccetera, eccetera. Ovvio che in questa situazione l'Italia non è che non abbia scelte, diciamo che ha fatto una scelta che è logica, che è quella di stare nel posto dove siamo, cioè in orbita NATO. L'ha fatto con una determinazione e con una, diciamo, con uno spostamento delle proprie posizioni sulla linea più dura NATO, che effettivamente in questo momento mette l'Italia in una posizione diversa da quella che era ancora pochi mesi fa, ma soprattutto diversa da quella, ad esempio, che ha la Germania, che è molto più cauta. La Germania è un altro di quei paesi che da sempre cercano di dialogare con la Russia. È una scelta che è stata fatta dal governo italiano e che guarda chiaramente al rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti.
No. Anche perché, mi permetto di aggiungere, non è che si sia fatta una scelta tra le sanzioni o il dialogo, cioè appurato che la strada del dialogo fosse impercorribile, cioè fosse una strada a senso unico, nel senso tutta l'Europa era favorevole al dialogo, con Putin ci hanno parlato da prima Macron e poi insomma Draghi e tutti gli altri, insomma non si è scelto, ecco, le sanzioni sono state l'inevitabile piano B.
No, certo. Allora, quando parla un diplomatico, nella fattispecie un diplomatico come di grande ma diversa esperienza rispetto a quella di oggi, come Sergei Lavrov, ovviamente il discorso è molto articolato. Cioè dobbiamo tenere presente che, per fortuna, al di là del contrasto, dello scontro tutto per tutto che si ha in prima linea, quindi il contrasto, il conflitto sul terreno, la guerra delle sanzioni, eccetera, poi ci sono dei canali negoziali in qualche modo che vengono tenuti aperti. Io penso che la Russia a un certo punto si fosse convinta che l'Italia avrebbe avuto una funzione cruciale, forse, in un negoziato che poi in realtà è stato sconfessato dalla stessa Russia, perché la famosa visita di Draghi è evaporata perché pochi giorni dopo poi è scoppiata la guerra, c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina. Comunque quello che fa la Russia oggi, e lo fa con l'Italia, noi sentiamo questo in particolare, ma lo fa con tutta l'Europa, cioè cerca di mettere in luce e di sottolineare quelle che sono delle inevitabili divisioni dietro la facciata di unità, perché insomma possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma del gas russo in pochi mesi non possiamo fare a meno.
certo.
E quella è la tattica russa in questo momento che vediamo portata avanti da Sergei Lavrov.
Allora grazie per questo intervento a Orietta Moscatelli, firma di Limes, esperta in Russia e in Europa dell'Est. Ci sentiamo molto presto, grazie.
Buona giornata.
Ieri sono cadute le restrizioni per contenere la pandemia, ne abbiamo parlato anche nella prima ora insieme a voi, via il Green Pass e la mascherina quasi ovunque, siamo insomma di fronte a una voglia di libertà che coincide proprio con l'attesa per l'estate. Ne parliamo con Maria Elena Viola, è la direttrice di Donna Moderna, Donna Moderna che esce in una veste grafica con dei contenuti rinnovati, credo che sia la sua prima volta su RTL 102.5, quindi buongiorno Viola, grazie davvero per essere
buongiorno.
Con noi.
Grazie a voi per avermi invitato.
Benvenuta, ci fa molto piacere. Tra l'altro sul numero adesso in edicola c'è anche un altro tema molto interessante che parla di genitori e figli, ci arriviamo tra poco. Prima un po' una riflessione più generale su questa voglia di libertà e questa rinnovata apertura o quasi di tutto, insomma.
Sì, noi avevamo già dedicato un numero lo scorso a questo tema, in attesa di questa liberazione delle mascherine, il Green Pass, eccetera. Abbiamo fatto appunto questo pezzo baciarsi, toccarsi, amarsi, perché ci siamo chieste se sarà facile, no, riprendere i contatti umani, perché siamo abituati a stare a distanza, rispettare il distanziamento, stare con le mascherine, essere sempre in guardia. Per cui diciamo, io personalmente ho notato ieri che finalmente diciamo era possibile entrare nei locali, andare al bar a prendere il suo caffè senza mascherina, di essere come non ancora abituata, quindi un po' sospettosa. È una cosa che ci porteremo dietro, credo, ancora per un po', da una parte tutti ci consegnano giustamente la massima cautela in ogni caso, per cui luoghi affollati anche all'aperto è sempre bene proteggersi, però insomma è un cambio di passo importante. Noi sono 2 anni che siamo abituati a vivere questa nuova vita appunto piena di restrizioni, per cui dovremmo riabituarci lentamente a una nuova normalità.
È così, normalità poi che la settimana scorsa è stata minata, se vogliamo, però nel senso più positivo del termine, da una notizia che i nostri ascoltatori per esempio hanno commentato dividendosi, la notizia che riguardava la decisione della Corte Costituzionale di attribuire non più automaticamente il cognome del solo padre ai figli, no? Quindi adesso tendenzialmente di norma si andrà ad attribuirne 2, come abbiamo ampiamente approfondito, e poi al massimo di comune accordo si può scegliere se utilizzarne o solo uno o solo l'altro. Come l'hanno presa le vostre lettrici, i vostri lettori?
In realtà lo sonderemo su questo numero, quindi vedremo dal prossimo numero come risponderanno. È un temone, cioè è una grandissima conquista ovviamente, nel senso che anche danno diritto a passare al proprio cognome. Ci sono famiglie nelle quali certi cognomi muoiono, no, per questo motivo, ed è un peccato. Per cui credo che sia proprio un segno di emancipazione importantissimo. Adesso abbiamo proprio lanciato il tema sul numero che stiamo chiedendo stamattina, perché vediamo quale sarà la risposta, ma sono sicura, conoscendo i nostri elettrici, che saranno molto contenti di questo passo.
Ecco, direttrice Viola, sto sfogliando Donna Moderna, che insomma con questa nuova veste grafica, con questi contenuti è davvero insomma piacevole, quindi insomma il suggerimento è quello di dare un'occhiata per chi non l'avesse ancora fatto, perché in moltissimi casi davvero Donna Moderna entra nelle case degli italiani. Ne parlava Giusy in apertura, c'è un tema molto interessante dell'ultimo numero in copertina: da quando abbiamo paura dei nostri figli? È quel senso di sfinimento e frustrazione, parental burnout, che dopo 2 anni di pandemia tanti genitori provano vedendo i ragazzi crescere fragili. Ad indicare, è vero, adesso usciamo da queste restrizioni e ritroviamo la libertà, però quanto resta, no, di tutto ciò che abbiamo vissuto, degli effetti di questa pandemia sulle nostre vite e sulle famiglie?
Ma guardi, noi abbiamo voluto proprio cambiare prospettiva e vedere dal punto di vista dei genitori, perché abbiamo visto che in questi anni l'impatto sui ragazzi è stato pesantissimo, per cui ci sono stati appunto casi in aumento di disturbi alimentari, di autolesionismo, di depressione, attacchi di panico, cioè veramente sconcertante. E per chi ha figli adolescenti lo vede sulla sua pelle, sulla sua famiglia, come in effetti questi anni di restrizioni, quindi aver privato i ragazzi, chiaramente per ragioni sanitarie, per cui era necessario fare così, e tutti quelli quelle che sono anche le possibilità di incontrarsi, vedersi, relazionarsi anche a scuola, i lunghi mesi di scuola in DAD, hanno avuto veramente degli effetti molto, molto pesanti. Questa cosa chiaramente è ricaduta sulle famiglie e ha trovato i genitori spesso smarriti. Abbiamo parlato di figli fragili perché di fatto lo sono, abbiamo parlato di una generazione che ha tutto ma in realtà tende un po' a diciamo a nascondersi in mondi virtuali, ha perso un po' anche il senso dell'attesa e del desiderio, no? Che era un po', faceva parte della nostra cultura. Io mi ricordo, ho citato nell'intorale l'esempio di quando la mattina del sabato compariva il cartone animato in più, no? Uno c'aveva quella fascia oraria in cui c'erano quei 20 minuti di cartone animato, capitava che ci fosse un cartone animato in più e passiamo dalla felicità. Adesso appunto con lo streaming, quindi tutto si può avere on demand, no? Quindi dalle serie televisive al cibo a casa, persino i rapporti, no? Quindi poter avere una serata con qualcuno basta un'applicazione, e questa cosa ha cambiato radicalmente in maniera molto profonda il nostro vissuto, il nostro modo di percepire, ma anche ci ha cambiato noi come genitori, perché abbiamo un po' perso anche il senso di autorevolezza e questo, quindi indaghiamo questo aspetto qui, quindi come questi ragazzi sono i più fragili e come noi dobbiamo, come dire, reimparare un po' a contenerli per aiutarli a superare questo momento sicuramente molto complicato.
Il tema dei figli che fanno paura potrebbe comunque essere in qualche modo ampliato, no? Ci sono questo tipo di paure di cui hai parlato finora, poi ci sono forse altri tipi di paura, no? Rispetto a questi ragazzi, ci fanno stare in apprensione anche, no? Ci fanno, diciamo che le tematiche legate agli adolescenti in questo momento sono veramente moltissime, anche quelle scolastiche, no? Se vogliamo arrivare fino lì.
Assolutamente sì, tra l'altro abbiamo detto la parola paura, non a caso, perché si è un po' ribaltato un po' lo schema. Un tempo eravamo paura dei genitori, no? Quindi c'era il senso di doverli rispettare. Adesso spesso è il contrario, perché ci troviamo delle volte disarmati rispetto sia alle fragilità dei nostri figli, ma anche rispetto a certe reazioni, no? Abbiamo citato anche casi nel pezzo di ragazzi violenti verso i genitori, perché appunto sono ragazzi spesso non contenuti e che tendono a tramutare la rabbia anche in gesti molto aggressivi. Ed è tristemente un fenomeno abbastanza diffuso, un fenomeno che abbiamo raccolto da parte di diverse famiglie, che non vuol dire avere un atteggiamento ancora più come dire duro, ma ci provare a metterci in ascolto e capire, chiaramente con l'aiuto anche degli esperti, in che modo affrontare queste situazioni.
Tutto questo è nel numero di Donna Moderna in edicola. Nel prossimo, l'avete sentito, si parlerà anche di cognomi, perché come dire, la notizia l'abbiamo data tutti, ma qui bisogna capire come funziona. Allora, grazie Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna, per essere stata con noi. Grazie davvero.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Torniamo a occuparci di attualità, tanti temi all'ordine del giorno, dall'eternamente attuale appunto conflitto in Ucraina, poi c'è appunto la conferenza di ieri di Fratelli d'Italia, c'è la fine di molte restrizioni a partire da ieri, insomma di tutto questo e molto altro vogliamo parlare insieme al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno direttore. Allora, ieri celebrazioni in tutta Italia per la festa dei lavoratori, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che il lavoro è uno strumento di progresso, poi ha detto l'obiettivo è quello di arrivare a zero morti zero morti nei contesti lavorativi, poi c'è stata la manifestazione ad Assisi, pace, lavoro e salari, le tre parole chiave. Che primo maggio è stato? Cominciamo da qui.
Ma è stato un primo maggio, diciamo, da un certo punto di vista migliore rispetto agli ultimi anni, perché ovviamente le persone hanno potuto andare in piazza a manifestare in maniera pacifica, allegra e anche se preoccupate, naturalmente, dato il contesto. È un primo maggio che segna una discontinuità rispetto alla stagione più dura della pandemia, ma è anche un primo maggio al centro del quale vi sono moltissimi temi e moltissimi tabù. E il tabù principale che ovviamente va affrontato non è soltanto quello che riguarda la sicurezza sul lavoro, ma non è soltanto quello che riguarda la certezza sul lavoro, ma è la capacità di creare lavoro. E la capacità di creare lavoro non nasce dall'ideologia, ma nasce dalla consapevolezza da parte degli imprenditori, dei sindacati e di coloro che governano di fare tutto il necessario per crescere. Questo dovrebbe essere sempre di più, secondo me, il punto al centro di ogni ragionamento sul lavoro. Cosa fare per crescere e cosa fare non soltanto per redistribuire una torta, ma anche per crearla.
Se ne parla da molto tempo, se ne parla ogni primo maggio, in realtà direttore poi quando si passa ai fatti insomma continuiamo ad osservare situazioni che non evolvono. Dobbiamo partire dalla scuola?
La scuola certamente non si tanto dal punto di vista diciamo della, della formazione, ma anche come investimento sempre più forte sul capitale umano, perché nel momento in cui si considera la scuola soltanto come un parcheggio per i figli e non la si considera come uno strumento anche per accrescere la conoscenza, ma anche altro tabù per avvicinare sempre di più gli studenti al mondo del lavoro, è evidente che ci sarà sempre una disconnessione tra percorsi scolastici e percorsi lavorativi. L'Italia è uno dei paesi in Europa che purtroppo vanta non soltanto un alto numero di, come avete ricordato giustamente, di morti sul lavoro, ma anche un alto percentuale di mismatching, cioè la differenza tra ciò che il lavoro offre e ciò che i lavoratori offrono. Bisogna fare di tutto per colmare questo gap.
Andiamo alla politica. Direttore Cerasa, ieri lo accennavamo prima, insomma, la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha detto siamo pronti a salpare per il viaggio che ci porterà al governo, poi riferendosi agli alleati dice si vince e si perde assieme senza allearsi con i nostri avversari. Insomma, ci sono davvero le premesse per arrivare al governo oppure ancora ci sono troppi così, non c'è un clima insomma molto teso?
Ma insomma, dal giorno successivo all'elezione del Presidente della Repubblica, tutti i partiti, seppur facenti parte di varie coalizioni, si muovono in una logica proporzionale, come se fossero partite singole, e di conseguenza anche all'interno del centrodestra vi sono delle competizioni molto forti tra i vari partiti. Io penso che il più grande vantaggio che ha Giorgia Meloni oggi è l'essere all'interno della coalizione un competitor di Salvini, il quale negli ultimi mesi non riesce ad azzeccarne una, anzi un po' più degli ultimi mesi, e Meloni diciamo riesce a essere un po' più forte e un po' più in ascesa nel centrodestra anche per la debolezza di Salvini. E poi c'è una capacità del suo partito di riuscire anche qua a mettere da parte alcuni tabù del passato. Per esempio Meloni non si è schierata a favore di Le Pen, non si è fatto il selfie con Orban, si è schierata dalla parte della NATO, dell'Ucraina contro la Russia, quindi c'è, come è successo già in Francia con Marine Le Pen, un tentativo di mimetizzare un po' un populismo che comunque rimane.
Allora, direttore, fronte guerra invece in Ucraina, ieri il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, lo dicevamo prima, ha parlato alle reti Mediaset, insomma ha detto molte cose, ha detto l'Italia è cattiva, di fatto questo è il succo, è in prima fila contro di noi, in prima fila contro Mosca, anche con le sanzioni, ha fatto una scelta precisa e poi ha mantenuto una sorta di linea dura su la questione di cui molto si parla, che è il pagamento del gas in rubli. Quanto può toccarci questa minaccia a questo punto, detto che molto stiamo facendo per non dipendere o dipendere sempre meno dalla Russia, però nel qui ed ora un po' è evidente che ci possa toccare.
Ma io credo che sia comprensibile che il ministro degli esteri russo sia deluso rispetto a quello che l'Italia sta facendo, perché negli ultimi anni la Russia ha fatto un investimento forte in Italia dal punto di vista, diciamo così, dell'influenzare almeno dal punto di vista ideologico vari fronti politici. Oggi quei fronti politici non sembrano essere allineati alla Russia. Per quanto riguarda invece
è un po' difficile esserlo, direttore, in questo periodo.
insomma non è, sarebbe la razionalità come dire porterebbe a dire questo, ma purtroppo se si guarda in giro cioè esiste una forma di pseudo pacifismo che tende a creare un'equidistanza tra le parti, e quando crei un'equidistanza tra le parti significa che un po' hai già scelto da che parte stare. Detto questo, c'è anche un elemento che riguarda ovviamente il gas, quanto avrà come impatto diciamo la guerra sul gas sulle nostre vite, che impatto avrà? Io credo che l'impatto per il momento sarà limitato, è un impatto che già prescinde in qualche modo dalla guerra in Russia, e il costo dell'energia era aumentato già prima della guerra. Sarebbe sufficiente in questa fase, secondo me, riuscire a mettere un price cap, come si dice, un tetto massimo al costo del gas in Europa, per riuscire a calmierare i prezzi.
In effetti l'hanno già proposto in più di uno, e quindi si aggiunge anche l'opzione Cerasa. Grazie al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ci sentiamo
grazie
molto presto, buona settimana, buon lavoro.
Grazie davvero.
Buona giornata a voi, arrivederci.
Noi torniamo domani, non stop news, dalle 6 alle 9.
Grazie Enrico Galletti.
Grazie Massimo Lonigro, a Giusy Legrenzi, a domani. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.